Con questa sera ultimiamo la serie di incontri del maggio di quest'anno dedicata al tema Un altro spirito. Addirittura si potrebbe pensare, a proposito di una titolatura di questi nostri incontri, di parlare delle alterità dello spirito, perché a proposito di approccio storico al mondo religioso e sapienziale umano, noi ci troviamo di fronte, è quello che dico spesso agli studenti, non alla religione, ma alle religioni, a una pluralità di religioni. Per cui, quando ho iniziato l'interesse per un altro spirito diverso dallo spirito conosciuto della tradizione ebraico-cristiana o della tradizione ebraica o della tradizione islamica, e quindi specificamente all'altro spirito di provenienza orientale, vicino, media o estrema, ci siamo trovati di fronte a una pluralità di espressioni di questo spirito. Comunque oggi dobbiamo concludere, dicevo, questo itinerario e abbiamo di fronte ormai l'Oriente del secolo dei lumi, che è un Oriente storico, perché l'interesse è un interesse filologico oltre che antropologico. E quindi ci si muove fra una tradizione erudita e una prospettiva di reinvenzione della conoscenza storica di queste alterità religiose. E partiamo proprio con il 1700 tondo tondo e con l'opera di Thomas Hyde, che pubblica a Londra nel 1700 una Historia Religionis Veterum Persarum Eorumque Magorum. È l'aprirsi del Settecento, il secolo dei lumi, e in ambito inglese abbiamo già un secolo e più di conquiste coloniali e di approccio all'Oriente, in questo caso al Medio Oriente, cioè alla Persia, all'antica Persia. E Hyde, che è un orientalista, pubblica questo lavoro, Storia della religione degli antichi persiani e dei loro magi o maghi. La tradizione dei magi era già conosciuta attraverso la mediazione cristiana, la stella che conduce i magi dall'Oriente a Betlemme ad adorare il neonato re dei giudei, ed è l'approccio astrologico o astronomico alla manifestazione di una divinità tra gli uomini, un dio tra gli uomini. Quindi è un mito, ovviamente. Se poi la fede fa ritenere in una prospettiva differente questo arrivo, e infatti la stella non è altro che il simbolo della fede, che media il riconoscimento del Dio sotto forma umana. Ma quindi c'era già questo antefatto, ma non si era ancora giunti alla conoscenza diretta dei testi e delle tradizioni religiose iranico-antiche. Quindi all'aprirsi del Settecento a Londra compare questo testo che porta delle correzioni agli errori presenti nelle testimonianze che già si avevano da parte dei greci e dei latini a proposito delle esperienze religiose degli antichi persiani. Poi c'è anche un calvinista francese che con le sue relazioni di viaggi in Persia, compiuti per motivi di ordine commerciale, porta degli arricchimenti, delle modifiche, delle chiarificazioni confluiti nel suo Journal de Voyage. Questo signore si chiamava Jean Chardin, Journal de Voyage du Chevalier Chardin. Quest'opera verrà pubblicata ad Amsterdam nel 1711, quindi 11 anni dopo la comparsa del lavoro dell'Hyde a Londra. Vedete, siamo sempre in ambito mitteleuropeo. I paesi latini di tradizione cattolica sono difesi, no, dall'ortodossia della tradizione ecclesiastica e dal controllo, se non della Santa Inquisizione, del magistero ecclesiastico. E ci avviciniamo ancora di più al fulcro dell'illuminismo europeo con una figura conosciuta da tutti, cioè con il barone, se non vado errato, Charles de Montesquieu, Charles Secondat, barone di Montesquieu, che pubblica le lettere persiane, Lettres persanes, dove prevale non l'approccio storico-religioso, bensì l'interesse filosofico-politico. Attraverso questa corrispondenza, queste lettere della Persia, ovviamente lui apre un discorso di filosofia politica che è già sostanzialmente illuministico. Ma vedete, si utilizza il confronto, l'ipotesi di una comparazione con un altro modello, politico, sociale, culturale di Foucault. Ma ci sono due autori che portano l'Europa lontano dalle città che tutti conosciamo, cioè Parigi, Londra, Roma, Amsterdam, Berlino, e sono due inglesi. Uno è Daniel Defoe, che ha un interesse prevalentemente etnoantropologico, e l'altro è Jonathan Swift, che analogamente presenta degli interessi di tipo antropologico. Sia Defoe con il Robinson Crusoe, che è del 1719, vedete come si va avanti, 1719, siamo partiti dal 700, 711, 719, e con i Gulliver's Travel di Jonathan Swift, che sono del 1726, vedete come si avanza, abbiamo un'apertura dell'Europa alla alterità del mondo del cosiddetto buon selvaggio e quindi alla sua idealizzazione. Ovviamente siamo in ambito inglese perché l'Inghilterra si era procurata territori estramare per motivi commerciali, per motivi politici, per motivi militari e quindi si stava creando il grande impero coloniale. E questi due autori, di cui vedete ritratti e il frontespizio delle prime edizioni di queste opere, aprono anche attraverso l'approccio romanzato, ma pur sempre documentato e necessariamente dipendente da cronache, di viaggi, da diari di chi c'era passato in queste terre, in questi territori. Quindi è la riscoperta del buon selvaggio. Un'idea non così peregrina, perché in casa nostra un autore grandissimo, pur lavorando, vivendo in un ambiente non del tutto periferico, periferico se lo guardiamo da Vienna, se lo guardiamo da Parigi o da Londra, oppure da Verona o da Milano, e mi riferisco al grande, a ragion veduta, Giambattista Vico, che operava a Napoli, regno borbonico finché si vuole. Ma attraverso le alleanze dinastiche, i Borboni di Napoli, dal punto di vista culturale, dialogavano come ambiente con l'Europa erudita, con l'Europa artistica. Ricordo qualche anno fa, mi trovavo a Capri con mia madre a passare una vacanza di Pasqua e dopo un concerto di Ottoni nella Basilica di Santo Stefano, nella chiesa che dà sulla piazzetta, era la settimana di Pasqua, l'arciprete invitò i presenti, i villeggianti, gli ospiti, a visitare la risistemazione del tesoro della collegiata di Santo Stefano, un'antica cattedrale, ormai declassata a chiesa parrocchiale collegiata, perché non c'è più il vescovo. Però rimangono questi pezzi d'arte importanti. Allora si andò a visitare nelle bacheche pezzi di oreficeria, opere d'arte, quadri e anche dei libri stampati a Napoli con delle ottime illustrazioni, con delle stampe magnifiche. E io, guardandole con attenzione, mi resi conto che c'era un'analogia fra un certo modello artistico stampato lì per illustrare quel libro a Napoli con qualcosa che veniva contemporaneamente stampato a Vienna o a Parigi. E non potevo non manifestare questa sorpresa, questa contentezza. E discutendo con mia madre, a un certo punto alzai la mano e mi diressi a questo prelato, il quale si avvicinò e stette a sentire le mie osservazioni. E man mano che io facevo le mie sottolineature di carattere storico-artistico, mettendo proprio in collegamento quello che succedeva a Napoli con quello che stava succedendo a Parigi, a Londra, a Vienna, vedevo che lui si illuminava. Poi si guardò intorno, mi si avvicinò e sottovoce mi disse, onestamente, e io non ebbi la stessa prontezza e forse la stessa onestà nella risposta, mi disse: sapesse quanto mi sento borbonico. Una persona colta, perché era stato fino a qualche anno fa professore nel seminario di Sorrento, da cui dipende Capri come dal punto di vista ecclesiastico. Quindi una persona colta, una persona di dottrina. Io non ebbi il coraggio di rispondergli: sapesse quanto io mi sento austro-ungarico. Avrei dovuto rispondergli così, perché dicendo, io stavo sottolineando una sintonia fra quello che succedeva nell'impero austro-ungarico e anche nel regno di Napoli, che era dei Borboni. Lui ebbe il coraggio di dirmi: sapesse quanto mi sento borbonico. Allora, il Vico, nella Scienza Nuova, parla proprio dei bestioni primitivi, parla di questi selvaggi che sono i nostri antenati, che fondano la nostra tradizione culturale. E lui, per riformulare una novità di scienza, che è di ampio respiro, è un trattato sostanzialmente di filosofia, di filosofia della storia, con una forte tensione politica, la Scienza Nuova, ovviamente con tutti i condizionamenti della tradizione metafisica e religiosa che si ha alle spalle, però è un autentico capolavoro dell'illuminismo europeo. Quindi vedete che c'è una certa sintonia, e dal punto di vista invece semplicemente erudito, ancora in casa nostra, non siamo a Napoli ma siamo nel nord, fra Milano e Modena, un personaggio come Lodovico Antonio Muratori, che va a scavare, direbbe il Montale, negli interstizi delle antiche saghe del Medioevo per andare a trovare dentro la barbarie che è succeduta all'impero romano la fondazione della stessa Europa, della nostra cultura moderna. E poi un altro personaggio che si aggiunge a questi che sto nominando è il Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, con il discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, è un'opera pubblicata nel 1754, si apre a tutta una discussione che mette in discussione secoli di storia. Ma sarà soprattutto il Piranesi che, nella sua grande fantasia di architetto sui generis, architetto veneziano, firmava le sue opere, e costruisce un solo edificio veramente architettonico, Santa Maria del Priorato, che sta sull'Aventino, la sede madre dei Cavalieri di Malta, che è una chiesa originalissima. Ebbene, nel 1769, vedete, abbiamo passato ormai la metà del Settecento, a Roma, dedicandola a Monsignor Giovanni Battista Rezzonico, nipote di Papa Clemente XIII Rezzonico, veneziani entrambi, pubblica le diverse maniere di adornare i camini ed ogni altra parte degli edifici desunte dall'architettura egizia, etrusca, greca e romana. Quindi vedete che, oltre la tradizione greca e romana ed etrusca, si apre all'architettura egizia, presentati a Monsignor Giovanni Battista Rezzonico, nepote e maggiordomo della santità di Nostro Signore Papa Clemente XIII e gran priore in Roma della sacra religione gerosolimitana. Era il priore dell'ordine di Malta. Quindi vedete, erano i suoi protettori che gli hanno commissionato poi Santa Maria del Priorato. Se andate in piazza dei Cavalieri di Malta, sull'Aventino, in fondo, no, alla spianata che sta sull'Aventino, dopo Santa Sabina e Sant'Alessio, entrate in quella grande piazza sistemata architettonicamente dal Piranesi, e poi sul portone della destra, dal cui buco della chiave si guarda e si vede la cupola di San Pietro sotto un pergolato. Non l'avete mai fatto? Ma come? Se andate a Roma non dimenticate di salire in piazza dei Cavalieri di Malta, solo che per poter entrare da quel portone dovete prenotare la visita in via Condotti alla sede dei Cavalieri di Malta e fissare un appuntamento e una visita guidata o personale se siete in grado di visitarli da solo, altrimenti dovete concordare il giorno, l'ora e la visita guidata. Ecco, il Piranesi, vedete, si apre all'Egitto, ma il mondo egiziano era ancora un mondo fantastico, vedete, che è miscuglio, addirittura c'è l'Artemise Efesina, multimammia, vedete, questa è l'Artemide multimammia, la cui statua stava nel grande tempio di Efeso, culto contestato da San Paolo, che provocò la rivolta degli orefici e dei commercianti che vivevano analogamente a quelli di Sant'Antonio, dei santuari, no, che girano per l'Europa, che vendono le loro paccottiglie d'oro, d'argento, di terracotta, di legno, le cere, i ceroni, i cilostri. Allora è successo, lo arrestarono, mi fermo qui. Quindi vedete che la tradizione delle niche alate, quindi era detto, nel frontespizio si legge: edifici dessuni dall'architettura egizia, etrusca e greco-romana. Vado a vedere dei camini adesso, che sono più indicativi. A Roma c'erano delle antichità egizie. Si pensi alla piramide di Caio Cestio, che è una delle ultime. Ecco, mette in grado. Questa è un'incisione di Piranesi. È una delle grandi tavole della descrizione di Roma, di Piranesi. All'inizio di via Ostiense c'è, sulla destra, dopo Porta Ostiense, uscendo proprio dalla cerchia delle antiche delle mura, c'è la piramide di Caio Cestio. E qui era già uno stimolo, una provocazione per il Piranesi. E poi si mise ad adornare i camini. Ecco, vedete questo camino? È un camino progettato all'egizia. Chi poteva permettersi un camino del genere? Soltanto qualche membro dell'aristocrazia in qualche salone di qualche palazzo. Quindi siamo ormai in questa tensione, in questo desiderio, in questo tentativo di dialogo, di riscoperta, di conoscenza critica, di recupero artistico, di sintonizzazione culturale con l'antichità, non greco e latina, o anche greca e latina ed etrusca, ma egizia. E per star sempre in Oriente, prima di tornare in Egitto a riscoprire, mostri qualche camino, vedete personaggi egizi, lentamente, può bastare, anche tu di però. L'Egitto, dicevo, lo lasciamo un attimo in attesa dell'arrivo di coloro che decifreranno il geroglifico, e invece facciamo il nome di uno studioso francese che, continuando gli studi del Haid e la pubblicazione dalla Historia Religionis Veterum Persarum del 1700, da cui siamo partiti questa sera, pubblicherà nel 1771, quindi qualche anno dopo il lavoro del Piranesi sui camini adornati all'Egizia, pubblicherà niente meno che la Vesta. Cos'è la Vesta? La Vesta è la raccolta dei libri religiosi della tradizione di Zoroastro o Zarathustra. Avesta viene da Upa-shta. Upa, pensate che di voi sa il greco, Upo vuol dire sotto, Shta è lo stesso radicale di tradizione indoeuropea, perché anche l'iranico appartiene alla tradizione delle lingue indoeuropee, che dall'indoeuropeo al sanscrito, l'iranico, al greco, al latino, si arriva poi alle lingue neolatine e anche alla lingua che stiamo parlando e con cui ci intendiamo noi, cioè l'italiano, le lingue neolatine. Ebbene, la Vesta viene pubblicata a Parigi da Anquetil du Perron nel 1771. L'Anquetil du Perron si dedicherà poi in seguito allo studio delle Upanishad. Cosa sono le Upanishad? Analogamente alla Vesta, le Upanishad sono dei testi soteriologici che predicano, che meditano sulla salvezza di ordine spirituale, perché il corpo viene per così dire sorpassato. Sono testi soteriologici dell'India antica che costituiscono il completamento del fondamento della tradizione religiosa e sapienziale indiana, cioè dei libri Veda, i Veda e la Vesta. Quindi vedete che qualcosa si sta muovendo. L'Italia non è presente, sono presenti gli inglesi, sono presenti i francesi e vedremo chi d'altro. 1771, notate le date, vado avanti cronologicamente. Sei anni dopo, nel 1777, durante il soggiorno alle isole della Tonga, nel Pacifico, il famoso capitano Cook individuò nel termine polinesiano tapu, dove ta significherebbe segnato, fissato, dipinto, colorato, per così dire, e pu un suo rafforzativo, per cui tapu vuol dire molto segnato, molto colorato, molto dipinto. Gli inglesi lo traslitterano con tabo, pronunciato tabu, che arriva a noi sotto forma di tabù e sta a indicare cose che sono proibite, ed è l'espressione locale polinesiana del proibito. Il capitano Cook, non sto a descrivervelo, perché è stato un grande navigatore, un grande scopritore, un grande cartografo, ha dotato l'impero britannico delle carte geografiche che hanno permesso la conquista di mezzo mondo. Questo è stato un grande vanto. È stato associato nella Royal Society e quindi nelle sfere dell'alta cultura e della politica, soprattutto attraverso l'ammiragliato britanniche. In questo contesto, otto anni dopo, nel 1785, a Londra appare la prima traduzione inglese della Bhagavad Gita, per opera di Charles Wilkins. 1785, ecco il ritratto di Charles Wilkins, ecco il frontespizio della prima edizione del Canto del Beato. È un libro estratto dal grande poema epico Mahabharata, che con il Ramayana, per la tradizione indiana, è grosso modo il corrispettivo dell'Iliade e dell'Odissea per la tradizione greca. La Bhagavad Gita descrive i dubbi di Arjuna, un principe che appartiene a una delle due fazioni che si deve scontrare in una battaglia, il quale ha dubbi se entrare o no in battaglia per uccidere tutto sommato dei parenti. E arriva il dio Krishna sotto forma di avatara, di incarnazione, che lo guida e lo sprona alla battaglia, superando tutto ciò che deve essere superato, non solo a livello etico, anche a livello filosofico, a livello sapienziale, a livello mistico e religioso, per cui questa battaglia, più che una battaglia militare e fisica, diventa una battaglia spirituale. E questo è il grande valore della Bhagavad Gita. L'ho letto l'anno scorso al corso magistrale qui in università, in un'edizione ben fatta, che ha già avuto due edizioni in italiano. Ecco, 1785 si comincia a conoscere questo estratto del sesto libro del Mahabharata, che è costituito appunto dal canto del beato, Bhagavad Gita. Ricordo soltanto che un altro inglese, William Jones, che era giudice alla Corte Suprema del Bengala, istituì le prime comparazioni linguistiche, fece i primi studi a paragone tra le religioni indiane e le religioni del cosiddetto paganesimo greco-latino. Quindi ci si apre a un dialogo attraverso uno studio comparato di religioni di cui si sente una certa qual affinità, un qualcosa di analogo, partendo dalla lingua. Se volete leggere un libro che quest'estate vi potrà impegnare, ma vi divertirà molto, sono due volumetti che io continuo a consigliare ai miei studenti, che molti non hanno ancora acquistato e letto. Vedo che qualcuno gira la faccia, di un grande glottologo francese, Émile Benveniste, Vocabolario delle istituzioni indoeuropee. È un testo splendido, lo avete a disposizione nella piccola biblioteca Einaudi, tascabile. È un testo che dovreste leggere con calma, con pazienza, quest'estate. Voi scoprirete che abbiamo delle radici antichissime, più che millenarie, e partite dall'India e arrivate alla nostra contemporaneità, facendo questo lungo viaggio dall'India all'Iran, all'Afghanistan, all'Iran, all'Armenia, alla Grecia, a Roma e all'Europa, così come si è venuta costituendo. E da ultimo, prima che concludiamo col 700, prima di entrare nell'800, che è il secolo nel quale finalmente il cuneiforme, cioè l'antica tradizione sumerico-accadica, assiro-babilonese, e il geroglifico, cioè l'antica cultura e religione egiziano-faraonica, verranno decifrate. Ecco, il 700 si conclude con una opera di cui la benemerita tipografia orientalista del seminario di Padova ha dato un'ulteriore prova. Siamo sullo scorcio del XVIII secolo, ecco, qui vedete raffigurato Simone Assemani, un libanese fattosi cattolico, Yusuf Siman es Simani, prefetto della Biblioteca Vaticana a Roma, sotto il pontificato di Clemente XII Corsini, colui che costruirà quel palazzo oggi sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei e prima sede residenza della regina di Svezia, convertitasi anch'essa al cattolicesimo, Cristina. Se andate a Roma fate un salto in via della Lungara e andate a vedere la galleria di Palazzo Corsini, che oggi è proprietà dell'Accademia dei Lincei, che è uno dei tanti splendide collezioni che trovate a Roma. Di fronte cosa avete? Avete la villa che Agostino Chigi si era costruito facendola affrescare da Raffaello e dalla sua scuola, cioè la Farnesina, che appartiene anch'essa all'Accademia dei Lincei. Quindi vedete in che ambiente ci troviamo, ma dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Io lo sono moltissimo. La Semani cosa ti pubblica a Padova? De Arab, attenzione, in latino, De Arabum origine et religione. Veniva dal Libano, sapeva benissimo il latino, ma sapeva anche l'arabo. E quindi ti pubblica in latino un testo sull'origine e la religione degli arabi, cioè l'Islam. E l'opera è conosciuta anche in italiano, col titolo Saggio sull'origine, culto, letteratura e costumi degli arabi avanti il pseudo profeta Maometto. Quindi il Settecento si conclude con quest'opera in latino della Semani e entriamo nell'Ottocento. Finalmente l'Oriente si presenta a noi come l'Oriente storico, perché noi stessi in Europa, attraverso il romanticismo, riscopriamo storicamente, filologicamente, le nostre radici culturali tra filologia, antropologia e comparazione. Vi risparmio i nomi di Herder, di Hamilton, di Friedrich von Schlegel, cioè di coloro che hanno si sono dedicati alla filologia, alla letteratura, alle lingue, alla linguistica comparata. Ma ho fatto il nome dello Schlegel perché? Perché fu un fratello di Friedrich von Schlegel, cioè August, a tradurre in latino quella Bhagavad Gita che il Wilkins aveva pubblicato in inglese nel 1785 e la diede alle stampe a Bonn nel 1832. Per cui gli inglesi e i tedeschi potevano già leggere allora la Bhagavad Gita. Qui bisogna aspettare, dico qui da noi, bisogna aspettare molto. Pensate, faccio solo un esempio. Nel 1909 lo studioso franco-olandese Arnold van Gennep pubblicò a Parigi un libro che ha fatto epoca e che ha aperto un nuovo sentiero negli studi etnologico-antropologici. Le rite de passage, i riti di passaggio. E ha formulato anche una terminologia che è diventata canonica per studiare i riti di iniziazione dei cosiddetti primitivi, delle culture prealfabete, che più che riti di iniziazione sono appunto riti di passaggio. Questo testo pubblicato a Parigi nel 9 è stato tradotto la prima volta in italiano a Torino da Bollatti Boringhieri nel 1971. E che vuol dire che gli italiani o lo leggevano in francese, o lo leggevano in inglese, o lo leggevano in tedesco. Questo vi dice i ritardi, anche semplicemente di una traduzione. Chi era veramente interessato e voleva affrontare il problema in senso critico, doveva passare per il Van Gennep. Il famoso pellegrinaggio alla Mecca scritto dall'olandese grande arabista professore a Leiden, Snoekur Gronje, che si fece crescere la barba, si abbronzò, sapeva perfettamente l'arabo, si vestì, si camuffò da musulmano con tanto di jalab e mantelli e turbanti. Osò andare alla Mecca a fare il pellegrinaggio, lo scoprirono. Riuscì a salvarsi per il rotto della cuffia perché era già condannato a morte in partenza. Fece esperienza diretta di cosa significa fare il pellegrinaggio alla Mecca. Scrisse un volume intitolato Il pellegrinaggio alla Mecca. Siamo alla fine dell'Ottocento. È stato tradotto in italiano da Einaudi a Torino nel 1991, un secolo dopo. C'era in olandese, in francese, in tedesco e in inglese. Questo per dirvi solo com'è su certi problemi la nostra situazione. Ebbene, siamo finalmente arrivati che nel 1802, regrediamo di una trentina d'anni dalla pubblicazione della Bhagavad Gita in latino fatto da August von Schlegel in Germania, e per stare ancora in Germania, nel 1802, un pressoché ignoto professore di ginnasio, non un illustre cattedratico. Proprio questa mattina, questo pomeriggio, ironizzavo con qualche collega a proposito del termine ordinario. A Genova dare dell'ordinario a qualcuno e dargli dello udenaio se dice in senese, e dare dell'ordinario, sapete benissimo, e vedo che serpeggiano sorrisi. Ecco, quindi costui si chiamava Georg Friedrich Grotefend. Lo vedete qui con tanto di onorificenza sul bavero della giacca. Il professor Georg Friedrich Grotefend, professore di ginnasio a Göttingen, una delle illustri università tedesche, studiò, guardate questo splendido grandangolare, con in primo piano il Tempio del Fuoco, avete di fronte le tombe degli Achemenidi a Naqshbandistan, a una decina di chilometri da Isfahan. Vedete di fronte a voi le tombe di Dario, di Serse, di Cambise, non c'è quella di Ciro, è a Pasargade, verso Persepolis. Si avvicini o proietti una delle tombe. Ecco, no, precedente. Qui vedete raffigurato un re persiano. Vedete che il re si muove con tanto di accompagnamento di scacciamosca e di baldacchino. È un ombrello che lo protegge dal sole. Qui è una stele del grande palazzo imperiale di Persepolis, che però è indicativa della ritualità, della cerimonialità di corte degli Achemenidi. Ecco, qui vedete una delle tombe degli Achemenidi, la sepoltura, e sopra c'è il fregio sovrastato da Aurammazda, dal re che fa sacrificio al fuoco sull'altare che sta di fronte a lui, e da esponenti della corte, tutta scavata nella roccia. Queste tombe sono non abbellite, non decorate, ma sigillate, documentate da iscrizioni che parlano, fanno la storia di chi c'è sepolto, cioè dei vari Achemenidi. Queste iscrizioni sono incise, scolpite, sono epigrafi in cuneiforme, ma non esprimono il cuneiforme sumerico accadico, esprimono l'antico iranico. La prossima. No, vada ai testi. No, vada su. Ecco, qui vedete un esempio degli antichi testi scritti in persiano. Adesso ne prendiamo uno che è scritto in persiano, ma che ha accanto su altre colonne scritti in sumerico, in accadico e in elamita, che il Groto Efen non ha decifrato, che verranno decifrate successivamente. Il Groto Efen ha avuto il grande merito di aprire questo forziere e di riconoscere l'iranico più che su questi testi, sui testi in più lingue di Beistum. Ecco, di Beistano Beistum. Qui vedete la traslitterazione in latino del famoso testo plurilingue di Beistum con la traduzione inglese. E la traslitterazione in caratteri latini dell'antico iranico. Adam Darayavaush Kshayati Avazraka. Kshayatya kshayatyanam, kshayatya parsai, kshayatya dayunam, visaspasta pucha, arshamanya napa, ahamanisha, tati, daryavaush kshayatya, manapita, vishtaspa, e avanti. Vedete la traduzione. Io sono, ecco il nome iranico, del Dareios greco, del Darius latino, del Dario italiano. Il nome proprio è, lo vedete qui, Darayavaush Kshayati Avazraka, re grande. Come chiamavano i greci i re di Persia? Il gran re, mega o megas basileus, la traduzione letterale, Kshayati Avazraka. Ecco la traslitterazione. E poi Kshayatya Dayunam, re dei paesi, Kshayatya Kshayatyanam, re dei re, Kshayatya Parsai, re di Persia, Kshayatya Dayunam, re dei territori, dei paesi sottomessi alla Persia. E poi, vedete qui, seguite la traduzione inglese sulla destra, vedete, figlio di Staspe, nipote di Arsame, un Achemenide, perché l'antenato, colui che origina la dinastia, è Achemene. Ecco perché si chiamano Achemenidi, come gli Atridi, Atreo, gli Atridi, eccetera. Dario il re dice: mio padre fu Istaspe, il padre di Starpe fu Arsame, il padre di Arsame fu Ariaramne, il padre di Ariaramne fu Tespe, il padre di Tespe fu Achemene. Dario il re dice, e tutti gli inizi sono così. Ecco il formulario, è il formulario cancelleresco, che hanno desunto dagli Assiri e dai Babilonesi, e che quando arrivano i Greci passeranno ai Greci, i Greci lo passeranno ai Romani, e i Romani lo lasceranno mutatis mutandis, con qualche debita correzione, alla cancelleria pontificia. Franciscus episcopus servus servorum Dei dilectone. Questo è il punto di partenza. Anzi, dobbiamo andare ai testi, alle iscrizioni sumerico-accadiche. Queste sono quelle iraniche. E probabilmente abbiamo alle spalle la tradizione cancelleresca delle iscrizioni di Ashoka. Iscrizioni buddiste, dobbiamo andare in India. E quindi nella tradizione dei Maharaja. Vedete, anche questo fa parte delle tradizioni indoeuropee. Ecco, faccio vedere adesso delle iscrizioni di Beistum. E focalizzi per favore. La prima è quella con Ahura Mazda. No, quella con Ahura Mazda. Ecco, vedete la figura del grande re. Scusate, del grande Dio, l'unico Dio, la luce, il buon pensiero. Questo, vedete che è abbigliato come il re, l'avete visto in quella stele di Persepoli, sotto l'ombrellino col cacciamosche, è abbigliato come il re, è abbigliato come il Dio è abbigliato come il re, vedete che c'è un rimando, e troneggia sopra una grande aquila, scenda lentamente. C'è solo qui, allora passiamo all'altra. Ecco, qui vedete il testo in cuneiforme. La lingua sottesa è l'iranico. E qui non sto ci vorrebbe, non basta neppure un corso per fare quello che ha fatto il Grotefen. Insomma, nel 1802, questo giovane insegnante di ginnasio, davanti all'Accademia delle Scienze dell'Università di Göttingen, dimostra di aver decifrato la scrittura geroglifica persiana antica. Dopo di lui, ecco, mostri ancora qualche altra di queste iscrizioni o qualche particolare. Ecco, vedete, questo è il particolare, vedete la corte, il re che sta sottomettendo, ma nel senso letterale, un nemico. Pensate al versetto del Salmo messianico 109 o 110 secondo la numerazione. Disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra perché io ponga i tuoi nemici, guardate il rilievo, a sgabello dei tuoi piedi. Dovreste andare a sentirvi il Dixit Dominus musicato da Vivaldi, dove questo versetto viene cantato da un fugato del coro in modo straordinario. Qui vedete, è una tradizione comune. È stato registrato dagli ebrei, ma gli ebrei vivono in questo contesto geografico, storico, culturale, religioso, sapienziale, politico e cerimoniale. Rawlinson, colui che invece, grazie alla decifrazione del Grotefen, riuscirà a decifrare le colonne scritte, incise, in elamitico, e in sumerico accadico, sempre di queste iscrizioni plurilingue di Beistum, sarà un inglese, sarà il Henry Creswick Rawlinson, un nobile inglese. Lui è considerato il moderno fondatore della assiriologia. Ecco, mirate questo frontespizio. E riuscì a trascrivere e a tradurre per primo le iscrizioni di Beistum, situate sul monte Beistum, nella regione iraniana di Kermanshah, siamo a nord ovest dell'Iran ed è una regione che confina con l'Iraq, e l'Iraq è la Mesopotamia. Quindi vedete che la lingua e la scrittura sono confinanti: sumerico accadico, l'assirio babilonese, l'elamitico, l'iranico, sono confinanti. Qui avete il frontespizio pubblicato dalla Royal Asiatic Society, l'iscrizione persiana cuneiforme di Behistun, descritta e tradotta con questa memoria sull'iscrizione cuneiforme, ecco, da Major Henry Creswick Rawlinson, eccetera, pubblicata a Londra, vada più giù, 1846. E siamo ancora in Inghilterra, siamo nell'Europa centrale, centro-settentrionale. La tradizione continua in Inghilterra perché il sottoscritto, quando ha dovuto trattare questi argomenti, Kent, ha dovuto consultare, infatti ho a casa ancora le fotocopie di quando ho iniziato a studiare la storia delle religioni e a trattare comparatisticamente questi problemi, e il professor Bianchi ci ha fatto studiare Old Persian, grammatica, testi e lessico pubblicati dal professor Roland Kent, emeritus di linguistica indoeuropea nell'Università di Pennsylvania. Quindi il discorso era già passato, aveva già passato l'Atlantico e, sempre in ambito anglosassone o angloamericano, si era trasferito dalla Gran Bretagna negli Stati Uniti. E arriviamo a colui che decifrerà il geroglifico. Fu grazie alle conquiste, tutto sommato fallite, di Napoleone Bonaparte in Egitto, il grande viaggio del 1797, che si arriverà una ventina d'anni e poco più dopo alla decifrazione del geroglifico. Napoleone si portò appresso ingegneri, architetti, disegnatori, pittori, artisti, scultori, cartografi, tutta una serie di personale che ha cominciato a studiare l'Egitto. Non c'era possibilità di fotografare, di filmare, ma tutta questa gente ha fatto quello che oggi si farebbe in quest'altra prospettiva. I geroglifici egiziani vennero decifrati grazie al rinvenimento della famosa pietra di Rosetta, che è di fatto un documento di Menfi, un documento di carattere giuridico legislativo, trilingue. La parte alta è in geroglifico, la parte centrale è in ieratico, nel corsivo parlato della tradizione egiziana, e la parte che sta alla base è in greco. La decifrazione si è potuta fare partendo dal greco e controllando le varianti, le ripetizioni, tutto un insieme di riscontri che hanno permesso, soprattutto a Jean-François Champollion, che li sottopose a un'indagine dal 1813 al 1821, di decifrare questa scrittura e di comunicare il 27 settembre 1822 con la lettre à Monsieur Dacier relativa all'alphabet de géroglyphe phonétique, la decifrazione del geroglifico. Qui avete la famosa, il frontespizio della lettre à Monsieur Dacier par Monsieur Champollion le Jeune, pubblicata a Parigi, niente meno che presso Firmin Didot, il grande famoso editore Firmin Didot e Fis, nel 1822. E la libreria Firmin Didot è ancora in Rue Jacob, centro Parigi, Jardin de Luxembourg, Boulevard Saint-Germain, quindi siamo in centro, Rue de Seine e quella zona. Quasi contemporaneamente, ecco, mostri alcune delle nostre documentazioni. Questo è un, lo trovate cliccando su Champollion, la decifrazione dei geroglifici, andate in internet e cercate Champollion e la, cominciate ad avere una prima informazione, è sintetica ma è ben fatta, sulla decifrazione, e vi presenta anche poi gli scritti di Champollion che stanno alla fine. Stavo dicendo che in questo clima un filosofo tedesco di nome Arthur Schopenhauer si avvicina ai testi sacri dell'India nel 1814, poco prima che Champollion decifri e manifesti e pubblichi questa decifrazione, e formulava dopo qualche anno una filosofia che avrebbe contagiato nel suo sviluppo sia l'Ottocento che il Novecento, con il mondo come volontà e rappresentazione, che è del 1818, si impone nel pensiero occidentale il rifiuto di un idealismo ottimistico e razionalistico che veniva dalla tradizione illuministica e si attribuisce all'arte e alla contemplazione estetica una funzione rigeneratrice, e soprattutto viene esaltata religiosità e visione del mondo indiane, contrapposte all'umanesimo scientificizzante o filologico della cultura occidentale. Il Leopardi, che tutti conoscono come poeta, ma fu un filologo eruditissimo, se volete la prova andate a leggervi o a studiarvi il bel volume uscito in 3 edizioni di Sebastiano Timpanaro, dalla terza, La filologia di Giacomo Leopardi. O se volete avere una prova più spiccia e immediata, andate a rileggervi Il canto del gallo silvestre nelle operette morali dello stesso Leopardi, e vi accorgerete quanto questo giovane poeta fu, prima di essere il grande lirico che tutti riconosciamo e ammiriamo, un filologo tra i più eruditi dell'Europa. Ma anche il Leopardi squisitamente lirico, non solo il Leopardi erudito, subì non poco il fascino di questa Weltanschauung schopenhaueriana, che tutto sommato è pessimistica, all'indiana, nella visione del mondo e dell'uomo. Lascio da parte Hegel, alla sua fenomenologia dello spirito, alla lezione sulla filosofia della storia, però bisogna riconoscere che anche Hegel non aveva tralasciato di confrontare il pensiero occidentale con la speculazione dottrinale e la teologia politica antico-iranica, ma avevano a disposizione il materiale tradotto. E ci avviciniamo alla conclusione, perché c'è ancora qualche persona da ricordare, ma con delle scoperte interessantissime. Sulla scia di Cook, che nel 1777, nella sosta a Tonga, aveva scoperto, per così dire, l'esperienza e la denominazione culturale del tapu polinesiano, in analogia e sulla scia di Cook, il missionario anglicano ed etnologo inglese Robert Henry Codrington, dopo una 20 e più anni passati tra gli arcipelaghi del Pacifico, soprattutto a Norfolk Island, dal 1867 al 1887, dopo questi 20 anni, imparò la lingua dei melanesiani, ne schedò usi e costumi e, tornato a Londra, pubblicò, ecco, avete visto il ritratto del Codrington, vedete il frontespizio del primo dei 2 volumi pubblicati a Londra nel 1891, ci avviciniamo alla fine dell'Ottocento, I Melanesiani. Vedete? The Melanesian Studies in Their Anthropology and Folklore by Robert Henry Codrington, Divinity Doctor, Oxford, pubblicata dalla casa editrice dell'Università di Oxford, la Clarendon Press, 1891. In questi 2 volumi si tratta ampiamente dell'analogo melanesiano del tapu polinesiano, cioè del mana. L'ho accennato alla prima lezione, quando quella mia studentessa interrogata sul mana non mi rispose, io le dissi, è un termine melanesiano, non mi rispose, le dissi, viene dalla Melanesia, mi dica dov'è la Melanesia. E lei mi rispose: finalmente, me lo dica lei. E io la mandai a spasso dicendole di non tornare prima di 2 mesi. Dopo più di 2 mesi ritornò e mi cantò la storia del mana e del tapu, perché aveva studiato, aveva tentato l'esame. Ma con me non si tentano gli esami, gli ho risposto: ma io lavoro benissimo, anch'io lavoro, questo è un lavoro scientifico, è un lavoro teorico, è un lavoro d'applicazione. Ecco il Codrington, The Melanesian Anthropology and Folklore, Oxford. La parola mana è di origine malayo-polinesiana e ha il significato di essere attivo, potente, agente, e quindi in senso traslato ha il significato di forza divina, ed è presto passata nella storia delle religioni e nell'etnologia ad indicare l'idea di fede in una forza inerente a persone, animali o cose, emanata da esseri personali, possono essere spiriti o anime, in contatto con loro. Quella persona umana, emana umana, quella statua, quella, eccetera. Lo studio comparativo ha individuato con ricerche specifiche, accanto al termine mana, altri vocaboli riferiti al medesimo concetto e ad esperienze analoghe presso altri popoli. Ecco perché, e siamo in questo clima, fra fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, un medico specializzato in psicologia viennese che vuole approfondire proprio i meandri più reconditi dell'anima scavandoci, cioè la Tiefpsychologie, come la chiamano giustamente i tedeschi, la psicologia del profondo, che verrà poi chiamata psicoanalisi, il dottor Sigmund Freud, pubblicherà fra le sue tante cose un volume intitolato Totem und Tabu, Totem e Tabù, dove tabù arriva dai melanesiani e indica certe nevrosi mutuate da un certo rapporto non rapporto con il modello del tapu. E il totem viene invece dagli algonchini del Nord America, quindi una tribù amerindia fra gli Stati Uniti e il Canada, che appunto gravitano intorno alla figura del cosiddetto totem. E anche lì ci sono delle reazioni comportamentali, esistenziali, sociali e individuali. E Freud ha analizzato questo e ha intitolato, ecco qui è il caso di dire, è l'antropologia, è la storia delle religioni, è l'apertura al non europeo che feconda il rinnovamento degli studi, delle ricerche europee. Dal punto di vista artistico vi risparmio le esperienze che Gauguin farà proprio a Tahiti, o le esperienze e l'incontro che un Picasso farà con la scultura africana, con tutte le conseguenze operative a livello di stravolgimento, di rivoluzione della forma e del superamento del realismo di tradizione secolare proprio del nostro Occidente. C'è un bel libro intitolato Le muse d'oltremare, è stato edito da uno studioso italiano da Einaudi una ventina d'anni fa, Le muse d'oltremare. Ecco, ci troviamo di fronte non solo alle muse d'oltremare, ma a questa ricchezza che finisce per... Oggi siamo addirittura invasi con l'obbligo di conoscenza, di dialogo, ed è un problema aperto che ci provoca, ci turba, ci infastidisce forse. E comunque è un problema che abbiamo di fronte e intorno. Ed è in questo clima che nasce anche la disciplina che io professo, cioè la storia delle religioni. Qualcuno direbbe: ma allora tu hai fatto tutto questo discorso Cicero pro domo sua. No, non l'ho fatto per sigillarlo con la storia delle religioni, perché la storia delle religioni nasce proprio in questo contesto. È frutto di questa maturazione, di questa crescita, di questa apertura, di questa scoperta di alterità culturali, religiose, sapienziali, extraeuropee, che permette un confronto e una conoscenza comparata attraverso le conoscenze linguistiche e gli strumenti della filologia e della storia, della pluralità delle religioni che corrispondono alla pluralità dei modelli di civiltà. Chi sostiene che di religione ce n'è una sola fa un discorso religioso, non storico, impone una religione, come qualcuno sta tentando di imporre, perché non ha ancora fatto, non conosce la parola illuminismo, non conosce la parola scienza, non conosce la parola filosofia e le loro distinzioni e le loro metodologie. E quindi è totalmente digiuno di tematiche metodologiche o epistemologiche. E invece noi abbiamo maturato, soffrendo per secoli e pagando cara questa libertà e questi guadagni scientifici, storici e culturali, di cui dobbiamo essere fieri. Solo che bisogna, in certi momenti ci illudevamo che tutti ormai marciassimo nella stessa direzione. No, dobbiamo riprendere in mano, non voglio usare la parola e non la uso, ma avete intuito che cosa bisognerebbe anche prendere in mano, no? Oltre che i libri, perché in certe situazioni bisogna proprio anche difendersi. Ecco, in questo clima lo studio comparato ha individuato, dicevo, per Mana, per Tapu e per altro, la conoscenza dell'Iran, dell'India, ci si è aperti al mondo plurale delle civiltà e delle religioni. E fu uno specialista dell'area religione indiana, di origine tedesca, già allievo di Schelling, passato in Inghilterra e naturalizzato inglese, di nome Friedrich Max Müller, a dare inizio alla moderna storia e religioni su basi, il clima era quello, positivistiche. Cioè in base ai documenti, alle prove, soprattutto ai testi. E si impegnò, pubblicando ad Oxford, quella precedente, vedete lo scorcio della collezione fondata da Max Müller a Oxford, purtroppo è stata terminata postuma, dal titolo... No? Ecco, The Sacred Books of the East, i libri sacri dell'Oriente, vedete quell'Oriente da cui siamo partiti, che era ancora un Oriente greco, un Oriente umanistico, pieno di essere un Oriente, ecco, finalmente si pubblicano le Upanishad, gli Inni Vedici, ecco, all'interno dei libri sacri dell'Oriente, vennero pubblicati, col testo e la traduzione inglese, tutti questi testi, i testi islamici, i testi buddisti, i testi sanscriti, i testi indiani, i testi taoisti, i testi giapponesi. Fu una grande impresa. E quindi vedete che la storia delle religioni nasce con un impianto filologico, linguistico, comparativo. E questo è il grande merito di Friedrich Max Müller. Si dedicò allo studio dei testi sacri dell'India durante tutta la sua vita. Diede in 6 volumi una grande edizione del Rig Veda, il primo dei 4 libri Veda, dal 1849 al 1874. Quindi vedete, siamo proprio dalla metà alla fine dell'Ottocento. E intraprese a pubblicare 2 illustri collezioni, una delle quali l'avete qui di fronte, The Sacred Book of the East, pubblicata dal 1897 al 1910. Lui morirà nel 1900, quindi 10 anni prima che si termini questa collezione. E poi l'altra collana, The Sacred Book of the Buddhists, tutti i testi sacri buddhisti. Quindi vedete che gli auspici di un Numenio di Apamea, di un Francesco Algarotti, grazie all'itinerario percorso per tutto l'arco dell'Ottocento, dalla filologia, dalla scienza storica, dalle differenti arti europee, attenti al confronto con le culture dei vari popoli e con tutto l'Oriente, paiono essersi avverati fra decadenze e rinascite continue. Accanto al Müller, che lavorò su testi documentari scritti, c'è un altro studioso inglese che lavorò invece sulle tradizioni orali, grazie a quel materiale ingente che arrivava attraverso testimonianze, documentazioni, diari, cronache di viaggio dalle colonie inglesi sparse per il mondo. E studiando questi modelli di religione e di civiltà, di culture cosiddette primitive, cioè prealfabete, fondò il filone antropologico o etnologico, come diciamo noi italiani, della storia delle religioni. Se il Max Müller privilegerà l'aspetto filologico e storico dei testi, delle tradizioni scritte, il Tyler, Edward Barnett Tyler, qui vedete il suo ritratto e il frontespizio del suo capolavoro, Primitive Culture, ecco il Tyler, ed ecco il frontespizio di Primitive Culture, vada giù, Researches into Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, by Edward Tyler, in two volume, third, qui avete la terza edizione pubblicata a Londra da John Murray nel 1891. Con il Tyler si apre anche il filone etnoantropologico della storia delle religioni. La religione quindi delle grandi culture di tradizione archeologica, di scrittura letteraria, e la tradizione delle culture prealfabete. È ormai l'ingresso della storia delle religioni nel mondo anche delle università europee. In Italia inizierà nel 1912, quindi a poco più di 100 anni, con Uberto Bestalozza a Milano, che partendo dalla filologia classica si aprirà al comparatismo delle altre religioni, oltre il mondo greco e latino, dell'Oriente, dell'Egitto, dell'Iran, e privilegiando soprattutto lo studio della grande idea di tradizione mediterranea, inizierà quel cammino nel quale io stesso mi sono situato, perché chi ha la mia età è stato allievo di allievi o di Pestalozza a Milano o di Pettazzoni a Roma, i due iniziatori, quelli che io definisco i dioscuri della storia delle religioni italiane. E con questo abbiamo finito questo nostro itinerario che ci ha portato alla contemporaneità. Grazie della vostra pazienza.